Ciao a tutti, bentornati su Easy Apple, puntata numero 346 del podcast più meloso, ma c'è anche il saggio podcast in realtà, vabbè, del network Easy Podcast. Io sono Luca Zorzi.
E io Federico Travaini.
Bentornato Fede, bentrovato anche tu dietro a questi microfoni. Direi che questa settimana abbiamo una scaletta decisamente cicciosa.
È corposa e sono continuate ad arrivare le mail che immagino tutti vogliate sentirvi leggere sul come è stato scoperto Easy Apple e si è dimostrato esserci un trend abbastanza curioso che poi andremo ad analizzare, ma come ormai è un rito da non so quante puntate a questa parte, le danze iniziano con il sondaggio della settimana. Come avrete notato, abbiamo cambiato, ecco, questa nota di servizio, abbiamo ultimamente cambiato un po' la giornata in cui si registra. Solitamente registriamo il giovedì, oggi stiamo registrando il lunedì, quindi con praticamente 4 giorni d'anticipo potreste trovare delle notizie, diciamo, non troppo attuali, discusse con un po' di ritardo, proprio perché se una notizia esce il martedì voi la sentirete nella puntata della settimana successiva, quindi con praticamente 10 giorni di ritardo. Soltanto una piccola nota di servizio questa. Luca, sondaggio della scorsa puntata, un altro di quei sondaggi che determina quanto i nostri ascoltatori sono delle brave persone, ovvero quale applicazione usi per i podcast, e senza ogni ombra di dubbio ha vinto l'applicazione ufficiale podcast di Apple, che io onestamente non so neanche che interfaccia grafica abbia.
Non ha più il coniglio e la lepre che
aveva dato da una vita.
Io penso di averla aperta l'ultima volta là intorno. No, dai, qualche volta di più mi è capitata di aprirla, in particolare per andare a dare un occhio sulle recensioni dei podcast.
Sì, comunque applicazione che non utilizziamo, Luca, però che possiamo anticipare, in realtà dovremmo dargli molta più importanza di quella che gliene abbiamo dato, perché ha portato una buona fetta di utenti a scoprire Easy Apple, ascoltatori più che utenti. Seconda posizione si posiziona Overcast, client podcast preferito da me e da Luca, non secondo però a Castamatic, che si posiziona alla terza posizione. Quindi il podio è composto da applicazioni di Apple che ovviamente, essendo già preinstallata su tutti gli iPhone, giusto? Se non sbaglio adesso è preinstallata.
Sì, è una delle applicazioni rimuovibili, però okay, è già preinstallata.
E quindi si posiziona al primo posto, successivamente applicazione sviluppata da Marco Arment, e terza applicazione sviluppata dall'amico collega Franco Solerio di Digitalia, che ha fatto un ottimissimo lavoro con questa applicazione. Più indietro si posizionano Pocket Cast, applicazione che non troverete mai sull'App Store, perché racchiude una serie di applicazioni che avevamo invitato a segnalarci. Non mi pare ne sia arrivata neanche una di segnalazione, Luca.
No, perlomeno non le ho viste.
Ma non è un problema. E poi la più, diciamo, in coda, si chiama Castro. Applicazione, secondo me, con un'interfaccia grafica molto, molto curata, ma che anch'io non uso da parecchi anni. E quindi vince su tutto l'applicazione Apple Podcast. Invitiamo tutti quelli che usano questa applicazione, se non hanno mai esplorato altri podcast catcher, non so come sia il termine corretto per questa categoria di applicazioni, a provare le altre due preferite dei nostri ascoltatori, che sono Overcast e Castamatic. Troverete i link ovviamente nel note della puntata.
Io direi di fare ancora un passetto oltre, perché se siete appassionati di podcast, secondo me può valere la pena di investire un po' di tempo e tutto sommato pochi soldi per provarle tutte queste applicazioni. La maggior parte sono gratis, magari con pubblicità, poi rimuovibili con acquisto in app, altre sono a pagamento, però insomma, se fruite di podcast in maniera così intensa, secondo me è doveroso provarle tutte. Poi fermatevi su quella che preferite, però magari provatele.
Quindi nelle note troverete tutte e 5 le applicazioni che abbiamo, 4 applicazioni che abbiamo elencato per esplicito. Ma veniamo al sondaggio della settimana corrente. È un sondaggio un po' provocatorio, si dice? Provocante, provocatorio, perché si parla di iPad. iPad che, diciamo, è stato ed è tuttora al centro di una grossissima discussione. Cioè, l'iPad è un dispositivo che può essere paragonato a un computer o no? È un dispositivo che permette la creazione di contenuti o soltanto la fruizione di questi? Quindi lo usate solo per vedere il film o lo usate anche per scrivere documenti, scrivere la tesi, report su riunioni, modificare le foto, qualsiasi altra cosa che facciate? Quindi il sondaggio è: come usi il tuo iPad? Avete tre possibili risposte. Principalmente per la fruizione di contenuti. Vedo in questo il caso di Luca. Luca lo usa principalmente per guardare i Netflix.
I podcast.
Giusto, Luca?
Sì,
i podcast, scusa, i podcast video. Oppure, secondo caso, magari avete un iPad, avete solo un iPad aziendale o è il vostro dispositivo che utilizzate per lavorare, quindi principalmente per la creazione di contenuti. Oppure siete un utente che fa uso sia per guardarsi film, foto e navigare su internet, sia per disegnare o giocare. No, giocare però è fruizione, attenzione. Quindi queste sono le tre possibili risposte. Quindi o prendete da una parte o dall'altra della bilancia, oppure siete un po' più equilibrati. Poi non andiamo a dire se però più fate fruizione e meno creazione o più creazione e meno fruizione. Diciamo che ci interessa una risposta molto 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 macro. Vi invitiamo ovviamente a non rispondere se non avete un iPad, ma questo penso sia chiaro a tutti.
Veniamo invece a un paio di follow up. Fede, ti faccio seccare ancora un po' la gola per parlare del tuo nuovo orologio preferito, ma dai, dopo interverrò in tuo soccorso.
Allora, non è il mio nuovo orologio preferito, ma è un orologio che sto valutando da molto 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 vicino. Confermo ad oggi quello che ho detto la scorsa puntata, quella prima ancora, cioè che vorrei tanto vedere un dispositivo smart come lo è un Apple Watch con la potenzialità di acquisizione e elaborazione dati che ha oggi il Garmin. Richiesta aggiuntiva, la batteria. Luca, oggi io ho il 24% di batteria e non l'ho mai ricaricato. Sono 2 settimane che lo uso, 24% di batteria, e non l'avevo caricato al 100, l'avevo caricato al 94-95, quindi una cosa a cui non ero assolutamente abituato. Lo uso giorno e notte, lo tengo anche la notte per analisi del sonno, e lo uso anche per quando vado a fare sport. Comunque il follow up è in merito a una fesseria che avevo detto quando ho parlato approfonditamente di questo Garmin Fenix 5. Ho detto che una delle funzioni che più mi manca rispetto all'Apple Watch è la possibilità di attivare in automatico la retroilluminazione dello schermo quando sollevo il polso. Quindi l'esempio era che stavo camminando per andare verso la macchina al buio, ho alzato il polso, non ho visto l'ora, ho detto porca miseria, già mi manca l'Apple Watch. Alex invece mi ha corretto, mi ha detto no, attenzione, nelle impostazioni del Garmin, quindi direttamente da i pulsanti fisici che ci sono sul Garmin, è possibile trovare l'opzione della retroilluminazione e attivare la retroilluminazione automatica. Vi verrà chiesto se lo portate sul polso destro o sinistro e di conseguenza inizierà a funzionare in maniera molto 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 simile a come fa l'Apple Watch. Io l'ho attivato da questa mattina, è tutto il giorno che lo uso e devo ammettere che funziona molto bene. Quindi grazie mille Alex per il chiarimento, e aggiungo una forse la mia nuova, allora, lamentela più grande per questo tipologia di orologio, le notifiche. Mi sono reso conto, non indossando più l'Apple Watch, che ero abituato a non sentire più il telefono vibrare.
Vero.
Perché
vero.
Con l'Apple Watch al polso vibra solo l'Apple Watch, cioè la notifica arriva solo al polso, mentre con il Fenix 5 la notifica arriva sul telefono e dopo mezzo secondo sull'orologio, quindi è un mentre prima era soltanto un piccolo, diciamo, fastidio al polso che mi faceva capire che notifica avevo ricevuto, e ancora più bello era capire dal tipo di vibrazione che notifica avevi ricevuto, se era un messaggio, Telegram, WhatsApp, perché non saprei descrivere come, cioè non saprei dirvi sì sì, se vibra così è Telegram, ma è una cosa No?
Secondo me l'unico che è distinguibile è iMessage, le altre sono tutte uguali. Le altre notifiche,
secondo me, è legato alla suoneria della notifica.
Non so.
Cioè, io penso che ci sia qualche legame, perché io capivo quando mi arrivava Telegram. E Telegram nel mio telefono ha una suoneria che gli ho impostato io, che non è quella standard, che è come quella di... Cioè, però è pazzesco, non saprei spiegare, cioè, non è come una canzone che ti dico, ah sì sì, se fa così è questa canzone, se fa cos'ha è un'altra canzone. La vibrazione è difficile spiegarla, cioè è una sensazione diversa a seconda della notifica, che però poi il cervello riesce ad associare al tipo di notifica in maniera, autocosciente, non saprei neanche spiegare come. È una cosa particolare, chi ha un Apple Watch sicuramente sta capendo. Luca, ti passo la palla adesso che prendo un attimo fiato.
Sì, ne hai bisogno, magari bevi anche un bicchiere d'acqua, perché adesso volevo parlare un attimino di un piccolo follow up che ci ha mandato Alessandro riguardo a un discorso che non abbiamo nominato riguardo a WhatsApp rispetto a Telegram, e ne avevo parlato in passato, forse dicendo che WhatsApp comunque ha sempre avuto dalla sua una discreta attenzione alla cifratura end-to-end, insomma, da quando hanno integrato il protocollo Signal, penso un paio d'anni fa ormai, almeno un anno fa, probabilmente due, e WhatsApp è sicuramente diventata una delle piattaforme più sicure, cioè la cifratura è totalmente end-to-end, quindi da dispositivo a dispositivo. Cosa che non si può dire di Telegram, a meno di non usare le chat private, però invece sì, si può dire di iMessage, perché appunto Alessandro sottolinea come c'è un motivo per cui WhatsApp si può usare su un solo dispositivo e gli altri invece sincronizzano le nostre conversazioni su tutti quelli che vogliamo, perché i messaggi comunque sono salvati sul server. E, diciamo, poi nel caso di Telegram, insomma, i server sono in Russia, magari siamo un po' più scettici. In realtà mi pare, sono abbastanza certo, che Telegram abbia dei data center localizzati in giro per il mondo e anche in Europa, e quindi dai, siamo un po' più tranquilli da quel punto di vista. Certo è che, insomma, sono loro i padroni di quei server, potrebbero poi farci un po' quello che vogliono sotto il nostro naso. Diciamo che a favore di iMessage, che sembra essere la quadratura del cerchio, cioè la possibilità di avere i messaggi dappertutto, però che siano al contempo completamente cifrati dal mittente fino al destinatario, questo porta una complicazione in più. La complicazione è che in pratica, quando io invio un messaggio a Fede, il mio iPhone in realtà manda un messaggio all'iPhone di Fede, all'iPad di Fede, al Mac di Fede, tutti cifrati con chiavi diverse. Nel caso dei media, che sono più ingombranti, viene invece cifrato una volta sola il messaggio e inviato ai server, e poi invio a ciascuno dei dispositivi di Fede la password con cui andare a decifrare la foto, il video, quello che è. Quindi è una complicazione in più che rende più difficile la sincronizzazione. Ce ne saremo resi conto quando magari aprite il Mac, che è stato chiuso un weekend, e comincia a farvi sentire le canzoni dei suoi antenati, cioè bing 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 man mano che arrivano tutti i messaggi. E quindi sì, cioè, ci sono come sempre da valutare pro e contro. Secondo me, alla fine, per un utilizzo standard, comunque, cioè, Telegram può essere un buon compromesso. Alla fine, la maggior parte delle nostre conversazioni non sono super sensibili. Questo non vuol dire che la privacy non è importante, assolutamente no. Però per conversazioni che vogliamo mantenere segrete, al 100%, insomma, possiamo usare altre soluzioni. Le chat cifrate di Telegram anche lì sono, cioè, sembrano sicure, però utilizzano un sistema di cifratura che si sono, diciamo, inventati loro, anche se non è del tutto corretto. Cioè, usano sistemi standard ma implementati poi in maniera strana, con strani accrocchi che sono propri di Telegram, e generalmente nell'ambito della crittografia non è mai buona cosa inventare niente, ma bisogna usare quello che già c'è e è stato controllato da più e più occhi di persone esperte. Quindi
comunque, Luca, mi permetto di, cioè, aggiungo una cosa. Non che la privacy sia meno importante o la sicurezza sia meno importante di altre feature, però sono, è il solito discorso, sono cose che l'utente non vede. È un po' come il solito discorso a cui si torna.
Sì, esatto,
sempre, cioè... Google. Cioè, Google, sappiamo che su certe cose non si comporta proprio in maniera corretta. Io penso sempre a Google Photos, che è un servizio fantastico, comodissimo, gratuito, con la piccola clausola che loro con le vostre foto ci possono fare quello che vogliono. Cioè, passa in secondo piano questa cosa. Se ci fosse un servizio identico a quello di Google, che rispetta la tua privacy, ma che, non lo so, ha un'interfaccia grafica un po' più brutta, funziona un pelino peggio perché a volte la sincronizzazione si blocca, cioè, ma rispetta la tua privacy, passerebbe sicuramente comunque in secondo piano rispetto a un servizio che funziona bene. WhatsApp, vabbè, è lì, funziona e non c'è nessun motivo per,
esatto,
per abbandonarlo. Poi in questo caso, vabbè, c'è anche il discorso della privacy che funziona meglio, e vabbè, qua questa è una vittoria un po' quasi che va contro senso, perché funziona qua vince la privacy rispetto all'interfaccia e le funzioni, a differenza di Telegram.
Sì, non è certo tra le considerazioni che fa l'utente medio nella scelta di uno rispetto all'altro, assolutamente. È la scelta che magari può fare l'ascoltatore di Easy Podcast o l'utente particolarmente interessato, ma l'utente medio non fa certo questo genere di ragionamenti. Per cui no, comunque giusto sottolineare queste differenze, però non penso che rientrino nella scelta.
Ok. Veniamo, Luca, al momento che più mi interessa. Cioè, no, non è vero, però è un momento che è molto molto curioso. Riprendiamo un attimo la domanda, il sondaggio che abbiamo fatto due puntate fa, ovvero come avete scoperto Easy Apple? Durante la settimana sono arrivate molte altre risposte, Luca. Vogliamo snocciolarle una per una, direi?
Ma sì, alla fine è una rapida carrellata. Innanzitutto, grazie a Nicolò, Michele, Bruno, Andrea, così, giusto per...
Che sono le brave persone che ci hanno risposto. E Nicolò è il primo e dice che ci ha scoperto cercando Apple o Mac, queste parole chiave, all'interno dell'applicazione podcast, quindi l'applicazione preferita dai nostri ascoltatori per ascoltare podcast in generale, gli ha permesso anche di scoprire Easy Apple. E a dir la verità non è l'unico, perché anche Bruno dice: nella sezione tecnologia dei podcast ho scoperto Easy Apple. Poi successivamente, grazie a Federico, io non so come, se parlando di Digitalia o perché sono stato ospite a Digitalia, ha scoperto,
sì,
anche Digitalia.
Quindi direi di sì, parlandone, difficilmente il fatto che tu sia stato a Digitalia...
Sì, non so, però ti dico banalmente, Bruno ha ascoltato noi, ci ha seguito su Twitter, ha visto che hai twittato di Digitalia, ha ascoltato una puntata. Capito?
Sì, no, ho capito, però non è stato il fatto stesso che tu sia andato. Avrai nominato Digitalia, magari nell'ottica che ci sei andato, quindi dici andate a sentire la mia voce anche di là. Vabbè, non importa.
Ah, no, sì, beh, ok, cioè può essere anche che noi semplicemente parlando di Digitalia lui ha detto ma cos'è su Digitalia, vado ad ascoltarlo. O può essere che invece io abbia detto ascoltate la puntata in cui sono stato ospite, capito? Può
sì,
essere
sì,
duplice la cosa.
Stiamo spaccando. Comunque, il cappello.
Ok, e di ritorno Michele invece dice: vi ho scoperto tramite Digitalia. Quindi questa cosa a me, Luca, fa veramente un mondo di piacere che ci sia questa bivalenza di ascoltatori che vanno e ascoltatori che vengono.
Verissimo. Una cosa che non ci stancheremo mai di dire è che magari, a differenza di altri settori, come può essere ad esempio l'applicazione che utilizzate per ascoltare i podcast, generalmente i podcast stessi non sono in competizione l'uno con l'altro. Cioè potete ascoltare Easy Apple e Digitalia e siete invitati a farlo. Cioè podcast ce ne sono tantissimi, ascoltateli tutti quelli che vi piacciono e non è una questione di partiti. Il contenuto buono, il contenuto valido è giusto che venga ascoltato in aggiunta ad altri contenuti buoni e validi fino a quando riuscite a trovare il tempo per accumularli tutti, per ascoltarli tutti. Quindi ci fa piacerissimo questo scambio con Digitalia.
Infine Andrea, anche lui per caso tramite l'applicazione in podcast ci ha scoperti, ha scoperto Easy Apple, e spero a questo punto, dopo aver scoperto Easy Apple, abbiate scoperto anche gli altri podcast del nostro network, magari il Saggio Podcast, che è quello più simile come tematiche, poi magari il Motorcast perché c'è Luca, poi il, non mi ricordo mai il nome di... non a Sferica, Luca aiutami.
Pixel Club,
porca miseria, Pixel Club di Maurizio. Quindi diciamo, vi invitiamo poi a espandere tutto, diciamo, il vostro interesse a tutto il network, eventualmente potrebbe esserci qualcosa di interessante, oltre alle voci mie e di Luca.
Andrea ci dà anche un suggerimento però.
Esatto, dice, tanto che sono qua, vi volevo consigliare un'applicazione che ho scoperto tramite un'amica che si chiama Edo e consente di conoscere i pro e i contro di qualsiasi alimento che si compra al supermercato e funziona con la scansione tramite codice a barre. È possibile dare un voto da 1 a 10 a seconda della bontà. Quindi un'applicazione social, direi, sull'alimentazione. Molto facile da usare vedendo l'interfaccia grafica e aggiungo che è totalmente gratuita, con un acquisto in app per rimuovere la pubblicità, quindi diciamo che è totalmente gratuita. Quindi grazie Andrea per il consiglio e ringrazio anche la tua amica, magari puoi dire di andare ad ascoltare Easy Apple, provare ad ascoltare Easy Apple. Troverete nelle note della puntata il link a Edo, che penso sia difficile trovare nell'App Store cercando solo Edo, dovete cercare Edo, ora sai cosa mangi, di Edo SRL.
Invece arriviamo all'unica domanda di questa settimana, che è di Michele e ci chiede: come posso bloccare iCloud su alcune reti? In realtà la domanda è più estesa perché ci dice che per lavoro spesso si connette a rete di clienti che in alcuni casi vanno poi a bannargli i dispositivi perché fanno troppo traffico verso il cloud di Apple. Ci viene in aiuto un'applicazione che ho usato anche un paio di settimane fa quando ho dovuto registrare Easy Apple sfruttando il tethering dal mio iPhone, e cioè Trip Mode, un'applicazione che ci consente selettivamente di abilitare o disabilitare l'utilizzo di internet, indipendentemente da come siamo connessi, a determinate applicazioni. Quindi, ad esempio, basta togliere ad iCloud ogni accesso a internet. Di default nulla è consentito e potete andare a spuntare chi volete che si possa connettere a internet. Un'applicazione indispensabile, costa una decina di euro la versione completa dopo la trial, vale tutto quello che costa, la utilizzo con grande soddisfazione e è molto carina, insomma.
Ok, magari mi fornisci un bel link.
tripmod.ch.
Ok, perfetto. Luca, restando in termini di spesa, perché parlando di Edo prima, siamo al supermercato, stiamo guardando se un cibo ci piace o non ci piace, diamo un voto da 1 a 10, boom, c'è un'applicazione che ho scoperto in settimana che si chiama Bring, punto esclamativo, che tra l'altro ho visto su una... posso raccontare questa roba? C'è una ragazza che fa dei video terribili su YouTube sentendosi una dea, e quindi la guardo per sfotterla. Vabbè, però questo, non pensate che sia una persona così cattiva. E nel parlare ha recensito questa applicazione chiamata Bring, punto esclamativo, applicazione che permette di gestire la lista della spesa in maniera super, 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 super semplice. Ma la funzione, secondo me, pro di questa applicazione, non significa che è a pagamento, ma pro nel senso quel qualcosa che ti dà in più, è la possibilità di condividere la lista con altre persone. Quindi posso fare la lista famiglia, posso fare la lista grigliata, posso fare la lista che voglio, condividerla con altre persone. Per usare l'applicazione poi si tratta di semplicemente cercare quello che vorreste comprare e verrà aggiunto in cima all'interfaccia grafica come con un'iconcina con scritto sotto cipolla, birra, salsicce, potendo aggiungere una nota su che cosa volete comprare, cioè birra, volete scrivere Poretti, lo potete aggiungere e mettere anche la quantità, 4 birre Poretti. Una volta preparata la lista, è possibile andare a fare la spesa e semplicemente toccando le icone dei vari alimenti, questi verranno spostati non nel carrello, ma verranno, diciamo, eliminati dalla lista della spesa e compariranno poi tra usati di recente. Altra cosa molto carina dell'applicazione è la possibilità di mandare 3 tipologie di notifiche in maniera rapida, e verranno mandate a tutte le persone che fanno parte della lista. La prima notifica è: ho aggiunto delle cose alla lista, per dire guarda che l'ho sistemata un po'. La seconda è un sono a fare la spesa, e la terza è un ho fatto la spesa. Quindi diciamo che nell'ottica di funzionamento ha veramente tutto quello che potrebbe servire per poter gestire una lista in comune fatta bene, perché spesso uno non sa quando l'altro sta facendo la spesa. Con questa applicazione, questa notifica, lo si fa in maniera bellissima. Aggiungo che c'è l'interfaccia web, quindi applicazione per iOS, applicazione per Android, applicazione con l'interfaccia web. Ha veramente tutto.
Molto carina. Volevo solo aggiungere una precisazione su Trip Mode. Il prezzo non è 10 ma 8 dollari, quindi meglio. E, è disponibile anche per Windows, quindi doppiamente utile. Se non avete un Mac, avete un PC, potete comunque sfruttare Trip Mode. Sono certo che funzionerà altrettanto bene anche su Windows. Insomma, vedendo quanto è curata l'applicazione per Mac, mi aspetto che sia lo stesso anche al di là del fiume. Invece, un prodottino che abbiamo già nominato probabilmente qui su Easy Apple, forse dicevi Fede, ne avevamo parlato con Maurizio.
Sì, Maurizio ci aveva consigliato questo dispositivo quando parlavamo di avere un aggeggio economico che permettesse di utilizzare l'AirPlay video.
Esatto, Fire Stick TV di Amazon, Fire TV Stick, non mi ricordo mai, che costa 40 euro per chi ha Amazon Prime, 60 se non si ha Amazon Prime. Si dà il caso che l'abbonamento ad Amazon Prime costi 20 euro all'anno, quindi vale la pena di farlo anche solo per comprare questo dispositivo. L'ho comprato perché mi serviva un sistema per avere Netflix e Plex anche in cucina, e devo dire che è veramente veramente valido. Quindi Maurizio ha fatto benissimo a consigliarlo. Non ho ancora fatto il grande investimento di un paio di euro per prendere un'app che consenta anche di usarlo come ricevitore AirPlay, ma devo dire che è stata veramente un'ottima sorpresa, perché è compatto, molto molto facile da usare. Anche mia madre non ha alcun problema, anzi è stata lei l'utente principale per cui è stato comprato. E c'è Netflix, c'è Amazon Prime Video ovviamente, c'è Plex, c'è YouTube più o meno, perché ci sono un po' di diatribe in questo momento, c'è diatribe tra Amazon e Google. Diciamo mancano magari Infinity, Chili, quei servizi lì, forse Chili c'è, non lo so, devo guardare. Per cui non c'è tuttissimo, ma c'è il 99% di quello che è necessario. Il 100% nel mio caso, perché c'è sia Netflix che Plex che Amazon Video, e in più c'è anche VLC, che quindi consente di andare direttamente su condivisione di rete a riprodurre ciò che si vuole. In più ci sono dei metodi per installare di fatto qualunque applicazione di Android, quindi perché è basato su questo sistema il dispositivo. Supporta il controllo check, sarebbe a dire quello tramite il telecomando della televisione, e vi può accendere in automatico la TV quando premete invece sul telecomando della Fire TV Stick. Cioè, secondo me è una soluzione superiore al Chromecast, perché il Chromecast non ha il telecomando, che secondo me è molto molto importante. E, insomma, è un dispositivo veloce, economico e ricco di funzioni, tant'è che mi chiedo, a parte l'appassionato che ha bisogno poi di AirPlay eccetera, perché qualcuno dovrebbe, cioè chi è la persona che preferirebbe neanche a parità di costo, preferirebbe un Apple TV a questo dispositivo. Paragoniamolo all'Apple TV non 4K, perché anche il Fire TV Stick non è 4K, però costa il quadruplo praticamente l'Apple TV, e il vantaggio è integrata con l'ecosistema Apple, c'è AirPlay nativo, non bisogna aprire un'app per abilitarlo, e i giochini, le app più belle, più app forse, ok, chiaramente l'accesso ad iTunes se avete film in questo ecosistema, e l'integrazione con Photo Library, però sono cose che secondo me si usano veramente poco e che forse non giustificano il costo aggiuntivo.
Ma infatti secondo me non va fatto un paragone tra questi due, cioè nel senso l'Apple TV è molto più di fascia alta.
Molto molto più di fascia, cioè secondo me è troppo grande l'abisso che c'è tra cose come il Fire Stick TV, devo controllare, e l'Apple TV.
Ma il paragone, Luca, secondo me l'hai fatto inizialmente corretto, cioè questo va in competizione con un Chromecast. L'Apple TV è, secondo me, un'altra fascia di mercato proprio. Il Chromecast è si colloca comunque a una fascia di prezzo, diciamo, vicina, perché il Chromecast, se non sbaglio, sono 20 euro?
35, mi pare di ricordare.
35. Allora, vediamo un attimo. Andiamo su Amazon Fire TV Stick, che tra l'altro con Amazon Prime costa ancora meno, perché il prezzo pieno del Fire TV Stick è 60.
Sì, sì, è come dicevo, che di fatto conviene piuttosto fare Prime apposta.
Esatto, e il Prime sono 40 euro, quindi col Prime, mentre il Google Chromecast costa 20. Non lo vendono su Amazon.
Hanno una diatriba in corso con Google, penso che non lo vendano finché non risolvono la questione YouTube.
Okay. Ero abbastanza convinto che costasse, comunque 39 euro c'è scritto, se non sbaglio. Acquisto 39 euro, quindi siamo lì, identico, prezzo identico. E a questo punto il paragone, siccome si può fare. E come dici tu?
Secondo me vince, no, la Fire TV.
L'applicazione vince come applicazione. Cioè, come semplicità di utilizzo?
Sì, è facilissimo da usare e ha il telecomando, non richiede un telefono. Ah, altra cosa che non ho detto, ha il Wi-Fi, oltre a essere a 5 GHz, è anche Wi-Fi AC. Molto bene, non ho riscontrato nessun problema neanche riproducendo il file più grosso che ho nella mia libreria Plex, che è un 4K H265 a circa 60 megabit di bitrate medio, per un totale di una sessantina di giga. Interessante questa cosa. Ha riprodotto senza problemi un file di questo tipo, quindi H265 4K, chiaramente facendo il downgrade della risoluzione, il downscale, per poterlo riprodurre su una televisione 1080p, però non ha richiesto la conversione lato server, per cui ottimo anche da questo punto di vista. No, veramente un dispositivo che mi ha lasciato pienamente soddisfatto.
E anche tua mamma, come dicevi prima.
Sì, 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 esatto.
Luca, il prossimo punto della scaletta è uno di quelli che mi fa sentire veramente vivo, perché quando Reader, cioè l'applicazione che uso per leggere i feed RSS, mi notifica che Darin Zorzibol ha parlato, per me la giornata prende una svolta totalmente diversa.
Tra l'altro a un anno di distanza dal post precedente.
Cioè, sono quelle coincidenze? Non credo proprio. Better both worlds than the best of both worlds. Quindi Luca dice, o meglio, riporta questa frase.
Questo è il titolo del post originale. Quindi meglio, esatto, avere entrambi i mondi che il meglio di entrambi i mondi.
Porca. Questo non so se volete, potete tranquillamente stamparlo e fare un poster.
Sì, sì.
Dove volete.
Titolo azzeccatissimo di Riccardo Mori.
Esatto, Riccardo Mori, che è stato anche ospite su Easy Apple. Andiamo a vedere in che puntata, visto che abbiamo un potentissimo
mezzo.
Non so
su Easy Apple, però su Casual forse.
Sicuro? Vediamo. No, abbiamo una bellissima non c'è?
Casual 3 e 14, vai, sezione ospiti.
Però non
cerchi.
C'è tra gli ospiti.
Come no?
Nella pagina, eccolo qua, non lo vedevo, perché hai ragione. Casual 3 e Casual 14. Ricordavo Easy Apple, porca miseria.
No, so che con Diego l'avete usurpato da Easy Apple, però
allora.
Belle puntate, tra l'altro, anche se risalgono al 2013 e 14 rispettivamente, secondo me meritano un'ascoltata anche adesso.
Ok, troverete nelle note della puntata la pagina che punta alla il link che punta alla pagina di Riccardo Mori, ospite su Casual, puntata 14 e puntata 13. Se non lo sapevate, cogliamo l'occasione per dirvelo. Esiste una bellissima sezione curata da Luca ai tempi del restyling del sito Easy Podcast. Più che restyling, è stato proprio un rifacimento da zero, con il CMS fatto e scritto interamente dal dottor Zorzi, dottor ingegnere Zorzi. C'è una pagina dove ci sono tutti gli ospiti che sono mai venuti a registrare una puntata sul network di Easy Podcast.
È un bel colpo d'occhio, devo dire, quella.
È una pagina lì. Veramente bella. Andate a curiosarla, troverete tutte queste belle faccione con sotto il loro nome. Cliccando su, facciamo un esempio, Franco Solerio, che ce l'ho qua davanti, trovate puntata di Easy Apple 74, Easy Italia o Digi Apple, 11 maggio 2012. È passato tantissimo tempo. Secondo me c'è un'altra puntata in cui Franco è venuto ospite.
Mi sa di sì, forse non era stata censita. Beh, qua bisogna assolutamente rimediare comunque, che sia 2012, 2013, 2014, non importa. Franco deve tornare dietro.
Vado alla ricerca subito perché non mi piace questa cosa.
Non importa. Okay, dai Fede, rimandiamo a dopo, sì, questa analisi.
Hai assolutamente ragione. Comunque Luca, quindi spiegaci ciò che hai scritto su Daring Zorzibol.
In realtà ho riportato una citazione, appunto un estratto di questo articolo che cerco di riassumervi così. In pratica va ad analizzare lo stato attuale di macOS e iOS, con l'ultimo che sta ricevendo molte più attenzioni rispetto al suo fratello più anziano. E si chiedeva, Riccardo, se andare a puntare tanto sulla potenza di iOS, cioè sul cercare di renderlo sempre più adatto ad un utilizzo professionale, a un utilizzo un po' alla Federico Viticci se vogliamo, e un po' per chi voterà principalmente produzione di contenuti al sondaggio di questa settimana, ecco, se questa modifica possa andare in qualche modo a ridurre quella facilità d'uso che ha reso famoso iOS, cioè quella semplicità tale che chiunque, prendendo in mano un iPad per la prima volta, ma anche un iPhone in realtà, poteva imparare al volo come funzionava. Non c'erano doppie funzioni, non c'erano shortcut, gesture nascoste, difficili da trovare. Quello che si poteva fare era davanti ai tuoi occhi, con tutte le limitazioni del caso, perché c'erano molte cose che non si potevano fare. Pensiamo al primo iPad, che inizialmente non aveva nemmeno nessun tipo di multitasking, come del resto il primo iPhone è stato così. Per cui, appunto, Riccardo fa una furba riflessione, secondo me, su questo aspetto. Se non stiamo rischiando di perdere un po' la possibilità di avere un sistema super facile da usare nel voler trasformare iOS qualcosa per cui non è nato, mentre invece macOS, che è nato con questa difficoltà in più, perché sicuramente è un sistema più articolato, più complesso, che sta venendo un po' lasciato da parte per lavorare su iOS. C'è chi dice che iOS sarà il futuro e sarà il sistema principale. C'è chi ha delle riserve a riguardo, c'è chi invece vorrebbe comunque, perlomeno, vedere un impulso al rinnovato sviluppo di macOS. Interessantissima la riflessione e mi trovo d'accordo, cioè iOS spicca veramente nella semplicità d'uso e ora come ora, malgrado i passi avanti fatti, comunque risulta problematico in alcuni ambiti della produttività. Per cui condivido le riserve di Riccardo, cioè se non stiamo andando a sacrificare dove veramente è forte iOS per andare a cercare di rinforzarlo in un settore che almeno non gli è nativo, se vogliamo, se volete perdonarmi il termine, appunto andando ad aggiungere sempre più funzioni power user che però sono dedicate a una fetta di persone che io credo, ma qua è solamente una sensazione in realtà, che rimanga abbastanza esigua, mentre invece la maggior parte di questi pro sono su Mac. È da vedere se però stiamo facendo un ragionamento al contrario, cioè rimarranno sempre su Mac questi pro o vedremo nascere una nuova generazione di piccoli pro che useranno l'iPad da sempre e si troveranno perfettamente a loro agio. Non lo so, sono considerazioni difficili da fare, ma secondo me il dubbio è lecito e le considerazioni che fa Riccardo sono piuttosto azzeccate, ecco.
Io posso continuare a sognare, Luca?
Certo.
Sì. Beh, io continuo a sognare, comunque un domani dovremo sto maledetto tablet che ti porti ovunque, che fa tutto, che cioè è un sogno, mi rendo conto che oggi non ce la potrei fare assolutamente per tante cose, purtroppo, però il mio sogno resta quello, poter un domani dire oh, questo è il mio tutto, è il mio iPad o il mio telefono che attacchi a uno schermo e fa quello, attacchi un mouse, una tastiera e fai quello che puoi fare solo con mouse e tastiera, e continua a sognare. Poi magari un domani si andrà in una direzione diversa, tipo Minority Report, dove ci sarà tutto proiettato in 3D con l'interfaccia grafica tipo Star Trek. Però diciamo che mouse e tastiera, cavolo, fine il mouse da quanti cavolo di anni è che lo usiamo? Tanti, eh? tanti.
Dall'84 in modo diffuso, ecco, Xerox aveva fatto i primi esperimenti che sono stati portati alle masse con il Macintosh, si fa per dire alle masse, e quindi sono tanti anni. Cioè, una delle debolezze che rimane proprio, secondo me, di iOS è la selezione del testo, e sono in molti a dire che dovrebbero inserire la possibilità di usare un trackpad o qualcosa per facilitare la selezione del testo, perché a volte è più veloce anche della tastiera per fare certe operazioni. Per alcune è meglio la tastiera, per altre è meglio il mouse, bisogna usare entrambi.
Vediamo cosa ci riserverà il futuro. Sono contento perché finché si spinge su questa tecnologia, tecnologia che avanza, è sempre fantastica da vedere, secondo me. E faccio una parentesi un po' così filosofica, ma io da piccolo, magari questo anche condiviso da te, Luca, da piccolo dicevo sempre: cavolo, chissà da grande cosa potrò dire ai miei figli che non avevo quando io ero piccolo. Cioè, come i nostri genitori ci dicono sempre: quando ero piccolo non avevo il cellulare, non avevo l'MP3, non avevo queste cose qua. E io da piccolo dicevo: cavolo, ma cosa potrò dire io tra
lo smartphone, anni? Secondo me è questo. Cioè,
tantissime cose, Luca, se ci penso, tantissime
cose.
Sì, ma
scegliene una, per me è lo smartphone.
Senza dubbio, internet ovunque. Cioè, internet ovunque. Non, tante risposte non ce le... Quando eri fuori a discutere con gli amici banalmente, ma già io il primo iPhone l'ho avuto a 18 anni, quindi prima di 18 anni non avevo internet ovunque, quindi a 16 anni eri fuori, discutevi di qualcosa, la risposta non ce l'avevi su Wikipedia, non avevi messaggi limitati con WhatsApp, non avevi tante cose. Lo smartphone è un insieme bello grosso. Con questa ultima parte filosofica, Luca, direi che possiamo giungere alla parte conclusiva della puntata, dove ringraziamo tutti quelli che ci hanno dedicato, a tutti quelli che... Vabbè, chi era Romazzotti?
Non lo so.
Ok, una canzone, vabbè. Ringraziamo i grilli, stavo aspettando i grilli, Luca, bravo, vedo che hai capito. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno supportato in questa... N-millesima settimana di Easy Apple. No, in realtà era facile fare il conto, cioè il numero di puntate più 1, 347.
cambio un po' le carte in tavola, perché sì, ringrazio qualcuno, ma voglio ringraziare chi ci ha lasciato una recensione su iTunes, perché a quanto pare le recensioni, che aiutano molto a risalire le classifiche dell'applicazione podcast, sono utili per farci scoprire a nuovi ascoltatori. Quindi giriamo un po' le carte. Questa settimana prendetevi per favore un minutino per andare a recensire Easy Apple. Se l'avete già fatto, magari aggiornate la vostra recensione, scrivete aggiornamento febbraio 2018, sono ancora abbastanza sopportabili, mettiamo così, dai, un po' diplomatica. Quindi le recensioni di iTunes sono importanti. Applicazione podcast sul vostro iPhone, potete andare a cercare Easy Apple e lasciarci una recensione, potrebbe essere un bel modo alternativo per supportarci, facendoci trovare nuove paia di orecchie. Invece ringraziamo i nostri intrepidi donatori della settimana, sono diversi, grazie a tutti. Grazie a Roberto Barison, a Riccardo Cristiano, Simone Pignatti, Riccardo Ruggeri, Ecaterina e Luigi Mandraccio. Grazie mille per il vostro supporto, grazie a voi che state valutando la cosa e che state per visitare la sezione Supportaci del sito, dove c'è scritto tutto, compreso il nostro link su Amazon. Cliccate lì, comprate ciò che volete, Amazon ci darà una piccola percentuale. Ci aiuta veramente tanto e a voi non costa assolutamente nulla.
Inutile ricordarvelo, ma noi ci teniamo a farlo comunque. Vi ricordiamo qual è l'indirizzo email a cui dovete scrivere per lasciarci recensioni, dirci come avete scoperto Easy Apple, farci domande e segnalarci applicazioni. info@easyapple.org, vero?
Bravo, bravissimo. Okay. E non info@easypodcast.it.
Ho avuto un attimo, sai che ho avuto un attimo di dubbio che fosse .it. Non so perché dopo 347 puntate ho avuto questo dubbio, ma è info@easyapple.org. Ok? Potete anche seguirci sul canale Telegram, che ormai è diventato il principale strumento di segnalazione dei nuovi sondaggi, e quindi di vi farà capire quando è uscita la nuova puntata. Abbiamo registrato la nuova puntata, ma non è vero, perché siamo stati bravi, e vi manderemo il link al sondaggio poco prima dell'uscita della puntata, con una funzione fighissima di Telegram. Però non stiamo a spendere ulteriori belle parole per questa piattaforma di messaggistica che adoriamo.
È la stessa funzione che qualche settimana fa ci ha regalato una notifica con scritto hashtag S dal canale di Easy Apple, poi il messaggio è sparito ma la notifica è rimasta.
Ma io non ho visto niente di tutto quello che stai dicendo, Luca.
Ah, ok.
Quindi non so di cosa tu stia parlando.
Quindi il messaggio di Francesco Zerbinati che mi diceva è rimasto un hashtag S sul canale era falso.
Non so assolutamente di
Francesco deve cambiare pusher, ho capito, va bene.
Ci sono poi canali Telegram che già conoscete, Easy_Apple, @Easy_Apple, troverete l'account ufficiale di Easy Apple, e poi troverete anche me e Luca con i nostri account personali, che sono LucaTNT ed FTrava. Non mi resta nient'altro da aggiungere, direi che per questa 346esima puntata di Easy Apple è veramente tutto. Un saluto da Federico,
un saluto da Luca,
e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple.